credo a livello italiano, nel senso che all'epoca non è che il mercato della Mezzana fosse così importante. Mi ricordo era appena cominciata l'avventura del Corriere di Siena, perché si partì a marzo del 95 e nell'estate fu acquistato questo giocatore, era quasi finita la serata con la pagina già pronta, mi chiamò un collega da Montecatini, perché all'epoca, non essendoci né internet né altre cose, certe notizie ti ci imbattevi per caso, cioè magari cercavi le notizie per la tua squadra e i vari procuratori o varie persone che contattavi non ti dicevano quelle, però tra le righe ti davano notizie di altre squadre. Succedeva spessissimo, infatti anche con questo collega poi ci siamo sentiti spesso, perché a me capitavano invece le notizie di Montecatini e di altre formazioni. Mi chiamò, era quasi finito il giornale, mi disse: guarda, ti do una notizia sicura, la Mezzana prende Sherron Mills. E io non avevo idea di chi fosse, perché mi fece addirittura fare lo spelling del nome e del cognome, però disse: guarda, ti garantisco, è un grandissimo giocatore, grandissimo realizzatore, in Francia ha fatto faville, eccetera. Per cui io mi fidai ciecamente di quello che mi disse lui, feci un quadro di questo giocatore come se arrivasse Michael Jordan, per dirti, perché mi disse: fidati, fidati, è un grandissimo giocatore. Arrivò e effettivamente non era così, perché le prime giornate fu abbastanza disastroso Mills, poi si è scoperto ultimamente da un racconto che ha fatto il coach del Costone per Francesco Binella, che era perché non vedeva, aveva bisogno di lenti a contatto all'inizio della sua avventura senese. Dopodiché, quando ha messo a posto gli occhi, ha fatto vedere di che cosa era capace, un giocatore che saltava altissimo, sembrava galleggiare per aria. Un giocatore di una timidezza clamorosa, aveva, mi ricordo quando si facevano le interviste, aveva l'apparecchio dei denti e quindi si capiva pochissimo quello che diceva. Si vergognava, era sempre a testa bassa, non aveva, non dico fastidio, ma era veramente imbarazzato nel rispondere alle domande quando veniva intervistato. Poi andava in campo e si trasformava. Io penso che qualsiasi tifoso si ricorda con affetto di Mills, si ha vissuto quegli anni, gli anni della CX Orologi, gli anni in cui si partiva come quest'anno senza lo sponsor, arrivava a metà stagione, però c'era uno spirito garibaldino e battagliero che aveva un grande fautore nel coach Cesare Pancotto, che meriterebbe veramente un monumento per quello che ha fatto a Siena e per la capacità che aveva di plasmare e di far rendere i giocatori che altri non volevano, che altri non pescavano. Mills è uno di quei casi, ha avuto in Siena il suo trampolino di lancio per poi andare in Turchia e chiudere in Spagna anche al Tau Vitoria. Il Tau Vitoria, che mi insegna, è una delle più grandi realtà del basket spagnolo. Per cui io sono molto affezionato, ero molto affezionato a Mills proprio per questa cosa, dell'orgoglio di essere stato il primo a scriverne quando nessuno neanche sapeva, io per primo neanche sapeva come si scrivesse il suo nome. Per cui mi ha colpito molto, mi aveva colpito anche la sua forza quando aveva detto pubblicamente di avere questa malattia. La foto che abbiamo pubblicato anche noi oggi sul Corriere, ma che è presa da internet, è presa da un sito dove lui chiedeva fondi per potersi comprare una sedia a rotelle e i medicinali per sconfiggere questa malattia. So che dei senesi hanno anche fatto delle donazioni a questo sito proprio per aiutarlo, e in questa foto lui è sorridente e tira su il pollice come dire ok. Sento un mese purtroppo se n'è andato, per cui credo che abbia affrontato questa malattia tremenda che non perdona con grande spirito.
Eh sì, Marco, hai parlato della Mezzana, di questa Mezzana della metà degli anni 90, insomma, anche con Alessandro Lami abbiamo parlato di storia mezzanina, insomma, a Siena, insomma, la storia è una parte della città e tutti sono affezionati alla storia della città e alla storia delle realtà che amano, e la Mezzana è sicuramente una di queste. Cosa resta, secondo te, oggi di quella Mezzana lì della metà degli anni 90?
Ma sicuramente chi l'ha vissuto, come dicevo prima, sa quanto si soffriva, quanto ogni volta che la Mezzana andava in campo non c'era nessuna certezza, poteva succedere qualsiasi cosa. è molto indicativo proprio di quella stagione lì, una vittoria a Milano con Anchisi che fece un canestro pazzesco da oltre metà campo, la domenica dopo la Fortitudo Bologna espugnò Siena con un canestro praticamente identico. Quindi erano anni in cui succedeva qualsiasi cosa, diciamo la verità. Alcuni tifosi un po' più giovani magari sono un po' più, tra virgolette, infinite, viziati, perché la Mezzana degli ultimi 10 anni andava in campo e stritolava chiunque, e ci andava perché aveva gli uomini, i giocatori e uno staff che dava la certezza che ci fossero ben poche speranze per gli altri di poter dire la propria. Quella invece era una Mezzana che andava in campo e guardava in faccia anche le formazioni più forti, che all'epoca erano Treviso, la Virtus Bologna, la stessa Fortitudo, Pesaro, erano vere corazzate, ma senza paura, andava quasi con incoscienza, e secondo me ora la Mezzana attuale è di nuovo in quelle condizioni, deve ritrovare lo spirito, ma lo deve ritrovare in toto, cioè sia chi va in campo sia soprattutto chi va sugli spalti, e forse solo chi ha vissuto quegli anni ora come ora non ha problemi ad andare sugli spalti sapendo che potrebbe anche perdere. Qualcun altro che ha vissuto forse per età, ovviamente l'età solo della gloria, bisogna che capisca che la Mezzana va sostenuta, e come abbiamo fatto anche noi, perché anche io ero tifoso prima che giornalista e poi per mia fortuna ho potuto intraprendere questa carriera e seguire la Mezzana più da vicino, però prima io mi sono fatto la curva, mi sono fatte le trasferte e amavo la Mezzana e la sostenevo a prescindere dai risultati del campo.
Ecco, ha introdotto l'argomento del presente e dell'attualità, e allora si parla di una Mezzana che è riuscita a battere la capolista Scafati con una prestazione straordinaria, insomma, da molti definita la migliore.
E corale, perché sì, come si diceva, corale anche con un grande pubblico che l'ha sostenuta.
Con un
e
grande pubblico
a favore di chi c'era.
Sì, pubblico in stile playoff. Io ti domando qual è la tua impressione sul momento della Mezzana dopo una vittoria in trasferta, una vittoria in casa contro la capolista. Può essere questo il momento chiave del campionato, nel quale vediamo una Mezzana, insomma, che riesce ad avere ancora più continuità rispetto a inizio stagione?
Sai, il paragone regge, nel senso, anche questa Mezzana non si sa che cosa può fare. Potenzialmente, soprattutto in casa, l'abbiamo visto, può battere chiunque, può battere la capolista, e quindi sotto la capolista ha già battuto Agropoli, quindi sinceramente non gli manca niente in casa. In trasferta ancora continua a stentare un po', malgrado che l'ultima trasferta sia stata vittoriosa, ma quella precedente a Biella la rimonta e la possibile vittoria si è fermata proprio sul più bello, per cui in trasferta deve ancora dimostrare di avere una sua continuità. Forse in casa già l'ha trovata, anche le ultime prestazioni fanno vedere più sicurezza e più continuità nel rendimento, dico appunto le prestazioni casalinghe. Adesso manca l'ultimo step, che è quello in casa. Ovviamente nessuno vuole puntare alla Serie A, perché non ci sarebbero i mezzi sinceramente per fare la Serie A subito. Il programma parla di ritorno sul massimo palcoscenico in 3 anni e io mi atterrei a quello. Però onestamente adesso se domenica in trasferta a Casale si riesce a far vedere qualcosa di buono, meglio ancora se si riesce a vincere, perché a questo punto quando venne qua la squadra piemontese era ai vertici, adesso è pari di classifica, per cui vediamo.
Ecco, un'ultima domanda, Marco, su un argomento, insomma, molto dibattuto in questi giorni, probabilmente il più dibattuto in casa mezzanina, forse ancora più della vittoria contro la capolista Scafati, vale a dire la possibilità della revoca di 6 degli 8 scudetti vinti dalla Mezzana. Anche la Brigata Biancoverde si è espressa, come dicevamo in precedenza, con 2 striscioni sabato sera durante la partita contro Scafati. Il tuo pensiero su questa vicenda complessiva qual è?
Beh, indubbiamente diciamo che il doping amministrativo c'è stato e non è negabile. Io ritengo che però non abbia particolari ripercussioni sul campo, perché poi in campo, appunto, lo hanno detto anche colleghi ben più prestigiosi di me, ben più addentro ai fatti del basket italiano ed europeo più di quanto non sia io, in campo ci andavano dei giocatori e più ancora che dei giocatori ci andava un sistema che Siena aveva sviluppato anche quando non vinceva, quindi ai tempi, non voglio dire Frates, ma diciamo la vera svolta è cominciata quando è arrivato Ataman. Da Ataman in poi c'è stata una crescita di un sistema, di un modo di lavorare a Siena, di un modo di anche riciclare dei giocatori, perché quando si vinse il primo scudetto, non ci scordiamo, Andersen venne e non aveva più nessuna credibilità. In tempo di un anno l'ha voluto il CSKA Mosca, e poi è andato nell'NBA, è andato a Barcellona, si è creato una grandissima carriera, è tornato un anno sempre perché aveva bisogno di rilanciarsi ed è ripartito un'altra volta alla grande. Per cui qua Thornton, tanti giocatori che erano leggermente appannati o che nessuno voleva, perché Sato fu pescato in A2, Moss veniva da campionati, diciamo, in squadre di seconda fascia, e qua venivano consacrati ai massimi livelli. E questo io credo che con il nero, il doping amministrativo eccetera non c'entrasse niente. In campo ci andava della gente perché sapeva vincere, perché era ben allenata, ben indirizzata, che ci fosse Pianigiani, che ci fosse Banchi o che ci fosse Crespi, i risultati arrivavano lo stesso. Arrivavano anche quando con Crespi siamo andati a un tiro sputato dal ferro da vincere uno scudetto da morti viventi, eppure ancora si vinceva, ancora si primeggiava con giocatori che altri non volevano, perché per avere Hackett Milano ti aveva mandato Marquez Heinz, che non sapeva cosa farci, e Marquez Heinz per un pelo non ci ha fatto vincere. Lo stesso Jenning, che ha fatto il famoso tiro alla Stella Rossa, uguale, non aveva più spazio, aveva deluso, eppure è tornato a Siena e a Siena si è rivitalizzato. Questo con quello che succedeva poi nelle stanze della società non c'entra niente. Il campo ha detto che Siena ha vinto 8 scudetti, 8 e 3 quarti, e quegli 8 e 3 quarti a Siena, secondo me, il campo non glieli deve togliere.
Sono d'accordissimo con te. Noi salutiamo e ringraziamo Marco De Candia del Corriere di Siena. Ciao Marco, grazie mille, buona serata.
Ciao Gennaro e ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao.
E allora andiamo subito anche a questa intervista, fra pochissimo, sul nostro sito internet www.antennaradios.it. Noi andiamo subito con una canzone e poi con il notiziario a carattere nazionale delle ore 19, e poi torniamo ancora qui in diretta su Antenna Radio S con Basketlandia.